Ed è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e vi ricordo che ieri, con il capitolo 29 di Geremia, abbiamo visto come Geremia, questo profeta, incoraggia il primo gruppo dei deportati in Babilonia. Li mette anche in guardia dai falsi profeti che profetizzano un ritorno a breve nel loro paese, come leggiamo dal nostro testo, versetti dall'8 al 15 di Geremia, capitolo 29. Infatti così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, i vostri profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini non vi ingannino e non date retta ai sogni che fate. Poiché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome, io non li ho mandati, dice il Signore. Poiché così parla il Signore, quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi, e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, vi farò tornare dalla vostra prigionia, vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Voi dite, il Signore ci ha suscitato dei profeti in Babilonia. Dovete infatti sapere che, a quel tempo, in Babilonia, c'erano dei falsi profeti che rifiutarono di accettare, di credere alla lettera di Geremia come messaggio da parte di Dio. E quindi scrissero a Gerusalemme affermando che Dio aveva nominato un nuovo sacerdote e che Geremia doveva essere messo a tacere. Ora sentiamo quale fu il tono della risposta da parte di Dio che leggiamo nei versetti dal 20 al 29, sempre dal capitolo 29 di Geremia. Ascoltate dunque la parola del Signore, voi tutti che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, riguardo ad Acab, figlio di Colaia, e riguardo a Sedechia, figlio di Maaseia, che vi profetizzano la menzogna nel mio nome. Ecco, io do costoro in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, ed egli li metterà a morte davanti ai vostri occhi. Da essi si trarrà una formula di maledizione fra tutti quelli di Giuda che sono deportati a Babilonia, e si dirà, il Signore ti tratti come Sedechia e come Acab, che il re di Babilonia ha fatti arrostire al fuoco. Costoro, infatti, hanno compiuto cose nefande in Israele, hanno commesso adulterio con le mogli del loro prossimo e hanno pronunziato in mio nome parole di menzogna, il che io non avevo loro comandato. Io stesso lo so, e ne sono testimone, dice il Signore. Quanto a Semaia, il Nelamita, gli parlerai in questo modo. Così, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, tu hai mandato in tuo nome una lettera a tutto il popolo residente a Gerusalemme, a Sofonia, figlio di Maaseia, il sacerdote, e a tutti i sacerdoti, per dire, il Signore ti ha costituito sacerdote al posto del sacerdote Ioaiada, perché vi siano nella casa del Signore dei sovrintendenti per sorvegliare ogni uomo che è pazzo e che fa il profeta, e perché tu lo incateni e lo metta nei ceppi. Ora, perché non tiene a freno Geremia di Anatot, che fa il profeta in mezzo a voi, e ci ha perfino mandato a dire a Babilonia, l'esilio sarà lungo, costruitevi case e abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto. Il sacerdote Sofonia lesse questa lettera in presenza del profeta Geremia. È naturale, vedete, che Dio pronunci un giudizio contro questi falsi profeti. Sarà utile ricordare che è sempre una cattiva cosa schierarsi contro la parola di Dio, perché si incorre nelle conseguenze che ne derivano. Leggiamo ora nei versetti dal 16 al 19 di Geremia, che prima non avevamo letto. Ebbene, così parla il Signore riguardo al re che siede sul trono di Davide, riguardo a tutto il popolo che abita in questa città, ai vostri fratelli che non sono stati deportati con voi. Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io manderò contro di loro la spada, la fame, la peste, e li renderò come quegli orribili fichi che non si possono mangiare, tanto sono cattivi. Li inseguirò con la spada, con la fame, con la peste. Farò in modo che saranno agitati fra tutti i regni della terra, e li abbandonerò alla esacrazione, allo stupore, alla derisione e al vituperio fra tutte le nazioni dove li scaccerò. Perché non hanno dato ascolto alle mie parole, dice il Signore, che io ho mandato loro a dire dai miei servitori, i profeti, continuamente, fin dal mattino, ma essi non hanno dato ascolto, dice il Signore. Oltre a tutto questo, amici, vi è un chiaro riferimento a Semaia, il personaggio che si era arrogato il diritto di essere un profeta mandato per parlare da parte di Dio. Ebbene, Egli si sentì dire queste parole nei versetti dal 30 al 32, versetti che fanno rabbrividire. La parola del Signore fu rivolta a Geremia, dicendo: «Manda a dire a tutti quelli che sono deportati. Così parla il Signore riguardo a Semaia, il Neelamita, poiché Semaia vi ha profetizzato, sebbene io non l'abbia mandato, e vi ha fatto confidare nella menzogna. Così parla il Signore. Ecco, io punirò Semaia, il Neelamita, e la sua discendenza. Non ci sarà nessuno dei suoi discendenti che abiti in mezzo a questo popolo, ed egli non vedrà il bene che io farò al mio popolo, dice il Signore, poiché egli ha parlato di ribellione contro il Signore». Dio ha sempre parlato e parla nella storia in modo straordinario. Aveva detto al popolo di Giuda che quello che stava per accadere era la conseguenza del loro peccato. Egli giudica sempre il peccato e non cambia mai. Molte persone pensano che il Dio del Nuovo Testamento sia diverso da quello del Vecchio Testamento, ma non è così. Egli è sempre la stessa persona e non è cambiato di una sola virgola, non è diventato vecchio e non ha nemmeno imparato qualcosa di nuovo, come del resto non ha bisogno di adeguarsi all'epoca moderna. Egli è sempre lo stesso. Non solo Dio ha parlato nella storia, ma ha anche parlato nella sua parola, la Bibbia. Ascoltiamo cosa dice con chiarezza nella sua seconda lettera l'Apostolo Pietro al capitolo 1, versetto 20. «Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale». Questo versetto è stato spesso capito male. Primo, perché quando si studiano le profezie, queste si devono considerare in modo globale, cioè non si può prendere una singola profezia e ignorare tutte le altre. Questo è vero, ma non è ciò che sta insegnando questo versetto. Poi ci sono coloro che dicono che non si devono interpretare le profezie da se stessi, ma nemmeno questo è quello che sta dicendo Pietro. Egli, in questo versetto, non sta parlando del risultato finale della rivelazione di Dio, ma sta parlando della sua origine. Nessuno scritto nella Bibbia ha alla sua origine una interpretazione personale. I profeti che hanno parlato, che hanno scritto nei tempi antichi, non trasmisero i risultati delle loro osservazioni, ma dissero quello che Dio aveva detto loro di comunicare. Quando ci avviciniamo alla parola di Dio, dobbiamo farlo con umiltà, non soltanto riconoscendo che siamo nulla, ma che siamo peccatori. Dobbiamo quindi annullare le nostre opinioni, la nostra volontà, i nostri punti di vista e ascoltare quello che Dio vuole dirci. Questo era il problema dei sacerdoti e dei profeti, dei principi, ai giorni di Geremia, ed è anche il nostro problema oggi. Ogni uomo ha il suo piccolo punto di vista, porta avanti le sue idee, le convinzioni, le sue proteste, con le conoscenze limitate che possiede, ma Dio conosce tutto, e anche tutti. Egli ha davanti a sé tutti gli eventi e conosce tutti gli scenari. È impensabile che qualcuno presuma di poterlo giudicare. È come se un uomo, al limite della sua presunzione, facesse questo ragionamento assurdo e dicesse queste parole piene di arroganza. «Signore, se ci sei, e non sono sicuro che tu ci sia, sappi che io sono difficile da convincere perché sono molto intelligente e la mia intelligenza mi dice che tu non ci sei, ma se ci fossi vorrei dirti che ti sbagli perché molte cose non vanno come dovrebbero. Se una piccola formica strisciasse in casa mia fino alla mia sedia e mi dicesse che non le piace il modo con cui ho costruito la mia casa, piantato i fiori, gli alberi o come mangio, puoi immaginare che cosa farei a quella formica? La butterei giù dalla sedia, la schiaccerei e questa sarebbe la sua fine». Dio non agisce così. Egli è misericordioso con ogni uomo, non lo schiaccia, ma è pronto a dargli una seconda opportunità. Sai qual è? L'abbiamo detto altre volte, ma forse tu non stavi seguendo la nostra trasmissione. Ascolta, ascolta cosa dice il Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetti 16 e 17. «Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti, Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui». Vedi, il Vangelo, amica, amico, contiene la straordinaria rivelazione dell'amore che Dio ha per te. Questa rivelazione è unica, realistica, perché non ti lascia alcuna illusione su ciò che sei e su ciò che sono i tuoi meriti. Infatti, tutto questo non ha nessun valore agli occhi del Signore. Egli ti dice che sei un peccatore perduto. Ti dice anche che Dio si è fatto uomo per salvare la sua creatura perduta, infelice, sofferente, e per rivelarle che cosa significano le parole amore, felicità, speranza. Dio ci promette di non risparmiarci le difficoltà, ma di darci i mezzi per superarle e vivere, malgrado tutto. Vivere una vita che vale la pena di essere vissuta. Verifica personalmente questo messaggio, perché esso è estremamente attuale. Per farlo è necessario che tu ti riconosca un peccatore o una peccatrice e che, ponendo la tua fede in Gesù come mezzo di salvezza, gli chieda il suo perdono. Solo la fede nel Signore Gesù, che Dio ha giudicato alla croce per i miei, per i tuoi peccati, può darci il perdono. Lo vuoi fare adesso? Prima di addentrarci a considerare il capitolo 30, desidero farvi un riassunto della situazione. Infatti, dovete sapere che i capitoli che vanno dal 30 al 39 formano la quarta importante sezione del libro di Geremia e contengono le profezie riguardanti il futuro delle 12 tribù di Israele, l'imminente cattività di Giuda. Le profezie di questa sezione non sono in ordine cronologico e il messaggio di questi capitoli arriva al regno di Giuda nei giorni più oscuri mai trascorsi. Tuttavia, non fu mai tanto buio da non far trapelare un meraviglioso messaggio di incoraggiamento. La situazione quindi è la seguente. L'esercito di Nabucodonosor è accampato fuori dalle mura della città di Gerusalemme e fa sul serio. Questa volta il re babilonese distruggerà la città, la incendierà il tempio. Nel frattempo Geremia è stato arrestato, rinchiuso nel cortile, praticamente in prigione, e sono passati ormai 7 anni da quando lui si è messo in netto contrasto con i falsi profeti. Gli eventi si sono succeduti e ogni giorno che passa le predizioni di Geremia si dimostrano sempre più accurate, sempre più vere. Vi ricorderete che abbiamo già considerato come il falso profeta Anania avesse già detto che la potenza di Babilonia sarebbe stata distrutta nel giro di 2 anni, ma non fu così. Sono già passati 7 anni e Nabucodonosor si trova fuori dalla città. La sua potenza è grande, sta per distruggere Gerusalemme. Le cose vanno di male in peggio, infatti la nazione di Giuda sta affondando. A questo punto domandiamoci, ci può essere nella vita un'ora più tenebrosa di questa? Ci possono essere eventi che riempiono il cuore di disperazione più di questi? Eppure, mai come in questo momento, la voce profetica del messaggio di Dio dato a Geremia si innalza. Leggiamo ora i primi 2 versetti di questo capitolo 30. Ecco, la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Così parla il Signore, Dio di Israele. Scrivi in un libro tutte le parole che ti ho dette. Immaginiamo Geremia che sta scrivendo la sua profezia. Egli è una tetra prigione, e non su un pulpito, la domenica mattina, circondato da tante persone che lo stanno ad ascoltare. E quali sono le parole che annuncia? Eccocele rivelate dai versetti successivi del capitolo 30 che stiamo considerando, i versetti dal 3 al 5. «Poiché quei giorni vengono, dice il Signore, in cui io riporterò dall'esilio il mio popolo di Israele e di Giuda, dice il Signore, e li ricondurrò nel paese che diedi ai loro padri, ed essi lo possederanno. Queste sono le parole che il Signore ha pronunziato riguardo a Israele e a Giuda. Così parla il Signore. Noi udiamo un grido di terrore, di spavento, e non di pace». Ora il popolo ha certamente capito il messaggio di Geremia, e cioè che non ci sarebbe stata la pace, come avevano invece annunciato e promesso inutilmente i falsi profeti. Geremia continua dicendo nei versetti 6 e 7 «Informatevi e guardate se un maschio partorisce, perché dunque io vedo tutti gli uomini con le mani sui fianchi, come donna che partorisce? Perché tutte le facce sono impallidite? Ahimè, perché quel giorno è grande, non ce ne fu mai altro di simile, è un tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato». Geremia vede avvicinarsi il grande giorno del Signore, quello che molti profeti predissero un tempo. Questi, unanimamente, affermano che quel giorno sarà un giorno di tenebre e non di luce, che il popolo passerà attraverso l'oscurità della grande tribolazione prima di rivedere nuovamente brillare la luce del giorno. In altre parole, amici, Dio sta dicendo che queste persone non hanno ancora visto nulla di ciò che gli deve accadere e che il periodo della grande tribolazione sarà molto peggio di quello che stanno passando ora. Geremia sta parlando di un regno futuro che verrà, come lo si deduce dai versetti seguenti. Leggiamoli, perché sono molto interessanti e ci parlano anche della fedeltà di Dio per il suo popolo. Versetti dall'8 al 13, poi andremo a leggere anche il 17 di Geremia, capitolo 30. «In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, io spezzerò il suo giogo dal tuo collo e romperò le tue catene. Gli stranieri non ti faranno più loro schiavo, ma quelli di Israele serviranno il Signore, loro Dio, e Davide, loro re, che io susciterò loro. Tu dunque, Giacobbe, mio servitore, non temere, dice il Signore, non ti sgomentare, Israele, poiché ecco, io ti salverò dal lontano paese, salverò la tua discendenza dalla terra di schiavitù. Giacobbe ritornerà, sarà in riposo, sarà tranquillo e nessuno più lo spaventerà. Infatti io sono con te, dice il Signore, per salvarti. Io annienterò tutte le nazioni fra le quali ti ho disperso, ma non annienterò te. Però ti castigherò con giusta misura e non ti lascerò del tutto impunito. Così parla il Signore. La tua ferita è incurabile, la tua piaga è grave, nessuno difende la tua causa. Per un'ulcera vi sono medicine, ma per te non c'è guarigione. Ma io medicherò le tue ferite, ti guarirò dalle tue piaghe, dice il Signore, poiché ti chiamano la scacciata, la Sion di cui nessuno si cura. Questi versetti che abbiamo appena letto ci parlano non solo del ritorno di Israele che si realizzò dopo i 70 anni d'esilio, ma anche di un periodo futuro, che la Bibbia chiama millennio, in cui Cristo regnerà come re. Solo in esso, sotto il suo governo, vi sarà la vera pace, la gioia e la vera giustizia fra le persone di ogni lingua, nazione, razza, tribù. Parte di questa profezia si è già avverata. Infatti, dopo quel terribile periodo di prova, il popolo di Israele è ritornato nel suo paese e ai nostri giorni siamo testimoni di come esso sia una nazione stabile, anche se assistiamo da anni a una situazione critica in quei territori. Un giorno, amici, non sappiamo quando, perché solo Dio lo sa, avrà inizio quest'era del regno millenniale. Il Signore lo afferma da queste sue parole, nei versetti dal 18 al 24 di Geremia, capitolo 30. Così parla il Signore. Ecco, io riporto dall'esilio le tende di Giacobbe, e ho pietà delle sue abitazioni, le città saranno ricostruite sulle loro macerie, i palazzi saranno abitati come di consueto, ne usciranno ringraziamenti, voci di gente festante. Io li moltiplicherò e non saranno più ridotti a pochi, li renderò onorati e non saranno più avviliti. I suoi figli saranno come furono un tempo, la sua comunità sarà stabilita davanti a me e io punirò tutti i loro oppressori. Il loro principe sarà uno di essi e chi li dominerà uscirà di mezzo a loro. Io lo farò avvicinare ed egli verrà a me, poiché chi disporrebbe il suo cuore ad avvicinarsi a me, dice il Signore. Voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio. Ecco la tempesta del Signore, il furore scoppia, la tempesta imperversa, scroscia sul capo degli empi. L'ardente ira del Signore non si placherà, finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete. E questa, amici, è la promessa ferma, sicura, fatta dal Signore. Queste cose avverranno negli ultimi giorni, come detto al versetto 24. Voglio proprio rileggerlo. L'ardente ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete. E con questa lettura sul testo di Geremia termina qui il nostro appuntamento, almeno quanto io ho da dirvi per quanto riguarda questa sera. Vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario, quindi ci sentiamo, come al solito, domani, quando avremo ancora l'opportunità di riaprire il libro di Geremia. Ciao!